File 20, pagina 106, sezione 5. Il giudice Charles Gray ha confermato anche in sede giudiziaria che l'Olocausto non può essere negato. La storica americana Deborah Lipstadt ha vinto la causa contro David John Caudill Irving, per il quale non esiste la cosiddetta soluzione finale e non esistono prove del coinvolgimento di Hitler. Il problema, se da un punto di vista storico può aprire un franco e interessante dibattito sui meccanismi decisionali del potere nazista, nulla toglie all'orrore del massacro. Circa 6 milioni di ebrei sono stati effettivamente trucidati nei lager, come provano centinaia di testimonianze e gli atti del processo di Norimberga. Quel processo fu accolto in Germania con un certo scetticismo. Quanto più le prove a carico dei capi diventavano schiaccianti, tanto più si diffondeva nella popolazione la tendenza a sentirsi vittime e a negare di aver saputo alcunché. È un atteggiamento che ha coinvolto anche gli storici tedeschi occidentali. Ma è soprattutto negli anni Ottanta che la tesi revisionista ha avuto un grande impulso con Ernst Nolte. Questi contesta infatti l'unicità del genocidio nazista, che sarebbe stato preceduto da quello comunista. Ad affermare l'unicità della Shoah vi sono senza dubbio le enormi dimensioni dello sterminio, ma anche le motivazioni e il metodo con cui esso è stato eseguito. Il mito della razza superiore ebbe in parte origine dai discorsi alla nazione tedesca, di Fichte, e divenne cultura egemone con il Mein Kampf di Hitler del 1925. Con la nascita del Terzo Reich, queste idee furono di fatto applicate. Nel 1935 furono promulgate le leggi razziali di Norimberga. Nel 1938 si passò dalla persecuzione legislativa alla violenza di massa e nella notte fra l'8 e il 9 novembre si scatenò in tutta la Germania un vero e proprio pogrom, la notte dei cristalli. Con l'avvicinarsi del secondo conflitto si diffusero i campi di concentramento e si gettarono le basi per la soluzione finale. Questa espressione burocratica comparve alla conferenza di Wannsee il 20 gennaio del 1942. Auschwitz, centro di sterminio e luogo di sfruttamento schiavistico, diventò l'esempio più compiuto della sintesi di ideologia razzista e calcolo economico. Quando nel 1945 il campo fu liberato dall'Armata Rossa, si calcolarono oltre 1,5 milioni di morti. L'Olocausto, o Shoah, è la tragedia del XX secolo e rappresenta una rottura nella coscienza contemporanea, che azzera ogni possibilità di pensare alla storia come a un percorso di civilizzazione o a un disegno provvidenziale. Ad Auschwitz morirono sia l'idea di Dio sia l'idea di progresso. Per Primo Levi è il prodotto di una concezione del mondo portata alle estreme conseguenze con rigorosa coerenza. Finché la concezione sussiste, la storia dei campi di concentramento dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo. Il dovere della memoria si fonda proprio sull'unicità dell'ideologia che sta alla base del genocidio. Lo ha ricordato anche la filosofa ebrea Hannah Arendt. Emblematico, in proposito, l'atteggiamento dell'intellettuale nei confronti del nazista Eichmann, per il quale propose quasi una soluzione. La Arendt sostenne che per fare del male ai propri simili non è necessario essere malvagi, perché anche un buon padre di famiglia, un burocrate meticoloso e ordinato, una persona normale, può macchiarsi di atroci crimini se fa parte di un apparato politico, amministrativo e poliziesco che lo spingono ad agire senza pensare. Giusy Rinaldi. Concorso Il Novecento, i giovani e la memoria. Liceo Ginnasio Stellini, anno scolastico 1999-2000. Pagina 106.